Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Noi felici pochi, noi manipolo di fratelli.
Così William Shakespeare fa parlare Enrico V d'Inghilterra, prima della celebre battaglia di Azincourt. A 600 anni di distanza da quel giorno, oggi torneremo al 25 ottobre 1415, quando presso Azincourt, nel nord della Francia, l'esercito inglese, guidato da Enrico V, si scontrò con le truppe francesi di Carlo VI. Siamo nel pieno della Guerra dei Cent'anni, un evento storico terribilmente complesso, che proviamo a riassumere così. I sovrani inglesi possedevano, come feudatari, vaste regioni della Francia, per esempio l'Aquitania. Presto cominciarono ad avanzare pretese sullo stesso trono di Francia e questo portò inevitabilmente alla Guerra dei Cent'anni, che si trascinò dal 1337 al 1453, con fasi alterne e qualche pausa. Intorno al 1415 i Lancaster siedono da poco sul trono inglese, dopo un cambio di dinastia. In Francia, invece, a causa della malattia mentale di Carlo VI, la corona è contesa tra i due partiti rivali degli Armagnacchi e dei Borgognoni, questi ultimi sostenuti dagli inglesi. È allora che Enrico V d'Inghilterra decide di attraversare la Manica e, dopo aver espugnato la città portuale di Affleur, affronta l'esercito francese. Curiosamente, siamo a poca distanza dai luoghi dove francesi e inglesi combatteranno insieme contro i tedeschi nella Prima Guerra Mondiale. Il 25 ottobre del 1415 i due eserciti sono schierati uno di fronte all'altro nello stretto campo di battaglia di Azincourt, delimitato dalle foreste. Durante la notte è piovuto e il terreno è fangoso. Gli inglesi sono stanchi, affamati e soprattutto inferiori di numero. Eppure, dopo alcune ore d'attesa, nella tarda mattinata, sono proprio loro ad avanzare per primi e ad aprire le ostilità. La battaglia di Azincourt è cominciata. Professor Duccio Balestracci, Università di Siena, ci racconta per sommi capi come si svolse lo scontro?
Per raccontare come si svolse lo scontro bisogna prima di tutto mettere in evidenza un fatto. L'esercito francese, che era preponderante dal punto di vista degli effettivi, dei soldati, dei cavalieri, si riunisce a Rouen soltanto a ottobre. Era un esercito importante, ma profondamente disunito. Tra l'altro l'idea di attaccare fu presa contro il parere negativo del duca di Berry, che diceva di non attaccare assolutamente, e i nobili francesi deliberarono, dopo tantissime discussioni, di attaccare gli inglesi. Li attaccarono con una formazione che prevedeva tre linee di soldati con la cavalleria pesante ai lati e dietro gli arcieri e i balestrieri. Davanti si trovavano gli inglesi, che avevano tre gruppi alternati di fanti e di arcieri, con una formazione leggermente concava, con appoggio di picche e di cavalleria appiedata. Questo serve già per darci un'idea di quello che sarà l'esito. Perché? Perché il disastro è ampiamente dovuto alla supponenza, diciamo così, della cavalleria francese. Ci furono delle liti furibonde fra i nobili francesi per chi potesse o dovesse avere il diritto di stare in prima fila e di avere l'onore di attaccare. Questo che cosa comportò? Comportò che i francesi misero in prima fila i loro nobili e lasciarono le truppe più importanti, ovvero gli arcieri, ovvero i balestrieri e anche gli alabardieri bretoni, dietro, che avrebbero invece servito moltissimo nei reparti davanti.
Quindi i francesi avanzano, ma a questo punto diventa decisivo, dice la tradizione, il ruolo degli arcieri inglesi. Che cosa accade?
Accade che gli inglesi avanzano e fanno avanzare gli arcieri dalle loro postazioni fino ad arrivare a 200 metri di distanza dal nemico, semplicemente perché le frecce oltre i 200 metri non servono assolutamente a niente, non colpiscono niente, non colpiscono nessuno. Quindi gli arcieri avanzano, piazzano sul terreno che, non ce ne dimentichiamo, siamo a fine ottobre e siamo nel nord. È un terreno fangoso, reso pesante dalle piogge e dall'umidità, non solo, ma i francesi, per scacciare il freddo della notte che dava fastidio ai cavalli, avevano, dice, fatto molto girare i cavalli sul terreno, rendendolo quindi ancora più poltiglioso. Gli inglesi avanzano, piazzano su questo terreno già fangoso le loro palizzate, i pali aguzzi che devono servire per bloccare la cavalleria, e mentre stanno facendo questo, che è un'impresa, come si capisce, abbastanza macchinosa, i francesi non si muovono. Avrebbero potuto attaccare in questo momento, invece non si muovono, molto probabilmente perché sono convinti della loro superiorità, molto probabilmente perché l'indisciplina all'interno della cavalleria francese gioca un ruolo esiziale e non riescono a trovare un accordo su che cosa fare. A quel punto gli inglesi incominciano a tirare con gli archi, ma attenzione, perché i primi tiri che fanno gli inglesi sono tiri a parabola. Non ci dobbiamo dimenticare che all'inizio della battaglia il ruolo degli arcieri non è tanto quello di colpire gli uomini che sono ancora relativamente lontani, ma è quello di colpire le cavalcature il più possibile, che sono meno protette da armature e protezioni. Le prime vittime delle guerre medievali, non ce ne dimentichiamo, sono i cavalli. Gli uomini ne muoiono tanti, ma di cavalli è veramente uno sterminio. Bene, gli arcieri incominciano i tiri da lontano che servono ad atterrare i cavalli, e poi, quando la cavalleria francese è ormai in crisi per questa situazione, incominciano a tirare addosso ai cavalieri francesi, che nel frattempo che cosa fanno? Si stanno ritirando, ma si stanno ritirando nel momento in cui i francesi decidono di far attaccare la fanteria, e quindi la fanteria che va avanti si scontra con la sua cavalleria che sta tornando indietro, e a questo punto si crea una confusione. La fanteria si riaccorpa al centro dello schieramento, si crea un reale imbuto, per cui per gli arcieri inglesi è abbastanza facile fare massacro. La cavalleria francese pesante ebbe la peggio nei confronti degli arcieri, e a quel punto è abbastanza chiaro che anche forze dal punto di vista numerico minori rispetto a quelle francesi possono avere un successo totale e mettere in fuga o uccidere una quantità enorme di nemici. Non ci dimentichiamo che la velocità massima di tiro degli arcieri, per quanto armati con l'arco lungo che è faticoso a tendersi, arriva nel momento massimo, volendo, fino a 10 frecce al minuto, che è una bella raffica di colpi contro gli avversari.
Sappiamo che quindi la battaglia di Azincourt, dal punto di vista militare, fu un caos terribile, cavalli e cavalieri ammassati nel fango, difficoltà persino a muoversi. A un certo punto, quando gli arcieri inglesi terminano le frecce, si gettano nella mischia con asce e spade, ed è un vero massacro. Quindi, diciamo, non fu una grande prova di strategia militare. Lei ha accennato prima, e si è spesso sottolineata, l'inferiorità numerica degli inglesi. Erano davvero pochi, felici pochi, come scrive Shakespeare? Qualcuno ha parlato addirittura di un rapporto di 6 a 1 o di 10 a 1.
Non c'è dubbio che le truppe inglesi erano inferiori rispetto a quelle francesi. Intanto dobbiamo tenere presente che Enrico V stava proseguendo per Calais, dove voleva svernare dopo aver preso Harfleur nel settembre di questo anno, e che non disponeva in questo momento di tutto il suo organico, ma soltanto di una parte. Le stime parlano di 6.000 effettivi inglesi, di cui 5.000 arcieri, altre più probabili parlano di 13.000 uomini, ed è anche possibile. Comunque resta il fatto che l'esercito francese era assolutamente preponderante, e resta il fatto che la stima dei caduti in battaglia è una stima che ci dà il conto davvero di questa disparità e di una disparità numerica dal punto di vista degli schieramenti di partenza, ma anche di una disparità dell'esito. Si parla di un massimo di 500 morti per gli inglesi e invece di quasi 10.000 morti per i francesi e di 3.000 prigionieri, tra i quali anche il comandante francese Jean Lemaingre e il Boucicault.
Lei ha accennato prima ai morti francesi. Il numero di morti francesi è aumentato dall'ordine di Enrico V di uccidere tutti i numerosi prigionieri, un ordine che gli è stato spesso rimproverato come poco cavalleresco. Lei cosa ne pensa?
In questo caso il gesto, che effettivamente ci fu, il dato è un dato di fatto, non va né giustificato né condannato, ma va spiegato perché. Allora, che cosa è successo? Abbiamo parlato proprio di una grande confusione con poca strategia e molto caos, e è bene dire che dopo mezzogiorno, praticamente si attacca a metà mattinata lo scontro, dopo mezzogiorno sostanzialmente, anche se la battaglia finirà ufficialmente alle 4, diciamo, lo scontro è di fatto finito dopo mezzogiorno, ma nessuno dei due schieramenti riesce bene a capire chi ha vinto, chi ha avuto la supremazia. Che cosa è successo? È successo che la terza fila, l'ultima fila dei francesi, quando ha visto questo caos, ha visto che cosa stava succedendo, ha disertato, sono scappati, e gli inglesi sono convinti a questo punto che questa fila che hanno visto scappare, si sono resi conto che è scappata, sta in realtà tendendo un agguato e che ha fatto una manovra di sganciamento per accerchiarli. Tra l'altro, gli acquartieramenti inglesi, diciamo le salmerie, vengono attaccate proprio in questo momento, ma subiscono un attacco dal signore di Agincourt, che è soltanto un atto di rapina. Questi attaccano semplicemente per rubare dal campo degli inglesi, ma gli inglesi sono convinti di essere accerchiati, sono convinti che i francesi hanno fatto una manovra diversiva e che li stanno accerchiando. Allora la decisione di Enrico V di uccidere i prigionieri è per evitare che i prigionieri dall'interno dello schieramento inglese, dove sono appunto tenuti, riprendano in qualche modo a combattere e possano essere utili a questo accerchiamento francese. Tant'è che quando poi ci si rende conto che non sta in realtà succedendo niente, si smette il massacro, che è un massacro con tutti gli aspetti ripugnanti, perché questi prigionieri vengono infilati dalle frecce degli inglesi, si smette di ucciderli e un certo numero di queste persone riesce poi a salvarsi.
La vittoria inglese fu completa, decisiva. Con l'aiuto dei borgognoni, gli inglesi conquistarono poi Parigi e la Francia settentrionale. Col trattato di Troyes del 1420, Enrico V sposò la figlia del re di Francia, Caterina, ponendo un'ipoteca sul futuro del regno per loro figlio, Enrico VI. In quel momento nessuno poteva immaginare che nel giro di qualche decennio gli inglesi sarebbero stati cacciati dalla Francia, grazie alle imprese di una giovane contadina della Lorena, Giovanna d'Arco, che sosteneva di essere ispirata da Dio. Ma per il momento Enrico V si gode la vittoria di Azincourt. Sfila acclamato per le vie di Londra, poemi vengono scritti per celebrare le sue gesta e canzoni, tra cui La conquista di Francia di re Enrico V.
King Henry lay upon his bed, lay musing on a tribute due from the King of France. It hadn't been played for so long a day. Fa-la, tre-la, da-la, fa-la, the day. Oh, the king he called for his lovely page, his lovely page, then he called he, saying you must go to the King of France, to the King of France, right speedily.
La memoria di quel grande evento sarà affidata a uno dei più conosciuti drammi storici di William Shakespeare, l'Enrico V, scritto intorno al 1599. Professor Enrico Reggiani, Università Cattolica di Milano, studioso di Shakespeare, come si può raccontare una battaglia campale sulla scena di un teatro?
Bisogna chiamarsi William Shakespeare, questo è banale ovviamente, e poi soprattutto con un filo di invidia bisognerebbe avere il rapporto col linguaggio che il tempo di Shakespeare ha. Quindi È possibile farlo se, come fa Shakespeare per esempio proprio nell'Enrico V, all'inizio di ogni atto manda in scena il coro e invoca l'immaginazione degli spettatori. Cioè dice: io vi dirò alcune cose banali, ma voi avete una risorsa forte, importante, che è la vostra capacità di immaginare. Quindi seguite la battaglia nella vostra immaginazione. Capisce che si tratta di una risorsa che forse il nostro tempo, basato sull'esperienza visiva moltissimo, più che sulla capacità immaginativa, penso che utilmente potrebbe recuperare.
Nel dramma, la notte prima della battaglia, Enrico V vaga per il campo inquieto. Sente il peso del suo ruolo, la responsabilità di un re che manderà i suoi uomini a morire?
Non c'è dubbio. A dire la verità, sente non solo prima della battaglia, ma durante tutto il dramma e durante tutta la sua esperienza, sente forte la sua responsabilità, anche perché tutti lo conoscevano, soprattutto i nemici, il Delfino, il re di Francia, come un giovincello un po' scapestrato. Prima della battaglia, in realtà, Enrico è cambiato. Enrico V ha compreso l'esperienza di chi lo ha preceduto e ha percepito il ruolo, il rilievo di quello che sta per fare. Ha persino smascherato con grande abilità i tre traditori che davvero lo consideravano probabilmente anche loro un ragazzotto da poco. Ed è chiaro che quando nel quarto atto, all'inizio della prima scena, prima della battaglia, lui dice tutto in conto al re, quella frase fantastica che ovviamente segue il suo dialogo. Beh, lui è mascherato con i suoi soldati, in cui un po' tutti si lamentano, chissà cosa succederà, eccetera. Lui percepisce davvero il peso di quello che sta per fare.
Sappiamo che prima della battaglia Enrico V tiene un discorso ai suoi soldati, come era consuetudine, è un fatto storico. Attraverso la penna di Shakespeare diventa però un discorso celebre, straordinario. Ascoltiamolo assieme nella versione cinematografica.
È una lotta impari.
Oh, se avessimo qui con noi almeno 10.000 di quegli inglesi che in patria oggi se ne stanno sfaccendati.
Chi è mai che desidera questo? Mio cugino Westmoreland? No, mio caro cugino. Se è destino che si muoia, siamo già in numero più che sufficiente. E se viviamo, meno siamo e più grande sarà la nostra parte di gloria. In nome di Dio, ti prego, non desiderare un solo uomo di più. Anzi, fai pure proclamare a tutto l'esercito che chi non si sente l'animo di battersi oggi, se ne vada a casa. Gli daremo il lasciapassare e gli metteremo anche in borsa i denari per il viaggio. Non vorremmo morire in compagnia di alcuno che temesse di esserci compagno nella morte. Oggi è la festa dei santi Crispino e Crispiano. Colui che sopravviverà quest'oggi e tornerà a casa si leverà sulle punte sentendo nominare questo giorno e si farà più alto al nome di Crispiano. Chi vivrà questa giornata e arriverà alla vecchiaia ogni anno alla vigilia festeggerà dicendo domani è San Crispino. Poi farà vedere a tutti le sue cicatrici e dirà: queste ferite le ho ricevute il giorno di San Crispino. Da vecchi si dimentica e come gli altri egli dimenticherà tutto il resto, ma ricorderà con grande fierezza le gesta di quel giorno. Allora i nostri nomi, a lui familiari come parole domestiche: Enrico il re, Bedford ed Exeter, Warwick e Talbot, Salisbury e Gloucester, saranno nei suoi brindisi rammentati e rivivranno. Questa storia ogni bravo uomo racconterà al figlio. E il giorno di Crispino e Crispiano non passerà mai da quest'oggi fino alla fine del mondo senza che noi in esso non saremo menzionati. Noi pochi.
Noi felici pochi. Noi manipolo di fratelli.
Poiché chi oggi verserà il suo sangue con me sarà mio fratello. E per quanto umile la sua condizione sarà da questo giorno elevata, e tanti gentiluomini ora a letto in patria si sentiranno maledetti per non essersi trovati oggi qui e menomati nella loro virilità, sentendo parlare chi ha combattuto con noi questo giorno di San Crispino!
Enrico V, atto quarto, scena terza. Shakespeare ci ha messo molto del suo?
Potrei dire di sì, ci sono dettagli che non collimano, personaggi che si sa che non erano presenti, ma insomma glielo consentiamo, perché in realtà nel momento in cui lui invoca l'immaginazione dello spettatore, lo porta in questo O tondo e piccolo e miserabile che è lo spazio del teatro, a quel punto se fa quello gli concediamo di fare anche molto altro. Certo che quel discorso è fantastico.
Siamo giunti alla fine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Prima del congedo, qualche indicazione di lettura. Per un inquadramento generale sulla guerra medievale si può utilizzare Aldo Settia, Rapine, assedi e battaglie, La guerra nel Medioevo, la terza. Una visione d'assieme in Philippe Contamine, La guerra dei cent'anni, il mulino. La ricerca più approfondita sulla battaglia di Azincourt è quella di Anne Curry, Azincourt e New History. Un'interessante prospettiva comparata è quella adottata da John Keegan in Il volto della battaglia, Azincourt, Waterloo, La Somme, il saggiatore. Un gradevole romanzo storico è quello di Bernard Cornwell, L'arciere di Azincourt, Thea. Se gli inglesi, specie nei momenti di difficoltà nazionale, ricordano spesso la battaglia di Azincourt, i francesi sono comprensibilmente molto meno entusiasti. È vero che il Museo Militare Nazionale Les Invalides, Parigi, propone ora una mostra dedicata a questa drammatica sconfitta, ma solo legandola alla grande vittoria di Marignano nel secolo seguente, della quale più volte abbiamo trattato a Geronimo Storia, e dunque la mostra è Cavalieri e Bombarde, da Azincourt 1415 a Marignano 1515, da poco aperta al pubblico. Sul campo di battaglia si preparano naturalmente rievocazioni in costume con un migliaio di volontari, ma difficilmente si raggiungerà l'efficacia delle ricostruzioni sul grande schermo. Al cinema, infatti, l'Enrico V di Shakespeare è stato raccontato almeno due volte. La prima nel 1944 da Laurence Olivier alla vigilia dello sbarco di Normandia, per ricordare ai combattenti inglesi le gesta vittoriose dei loro avi. Ma lo spettatore contemporaneo potrebbe essere più interessato all'Enrico V, diretto e interpretato da Kenneth Branagh nel 1989, che propone una visione più sofferta e critica della guerra.